Grazie a tutti, benvenuti. Procedo all'appello. Felissari, presente. Cremonesi Deborah Emilia,
presente.
Cantalupi Federico,
presente.
Asti Jessica,
presente.
Bona Massimiliano Giuseppe,
presente.
Locatelli Alberto,
presente.
Maffi Mattia,
presente.
Bonelli Elena,
presente.
Uggeri Stefano,
presente.
Pizzi Eva, ha chiesto di giustificarla. Motivazioni sono connesse al tipo di attività professionale che svolge, che impegna molto questo scorcio di fine anno, con implicazioni di carattere fiscale, mobiliare, eccetera, e quindi si scusa con tutti, ma chiede di poter essere appunto giustificata, perché si sono accavallati tutta una serie di impegni di carattere professionale. Ferrari Antonia, anch'essa ha fatto pervenire una nota con la quale si giustifica, anche lei, appunto perché il periodo è tale che le incombenze che deve svolgere professionalmente sono numerose, e se lo potrà fare si collegherà, se la seduta non sarà terminata, magari da remoto. Menin Sergio ha anch'esso fatto pervenire una nota di giustificazione per l'assenza di questa sera. Mondello Orazio
presente.
È presente in presenza. Sono altresì presenti gli assessori esterni, dottoressa Guarisi Daniela e dottor Fabiano Simone. Grazie. Da remoto è collegato con noi il nostro segretario comunale, il dottor Andrea Guazzi, che saluto.
Saluto. Buonasera, grazie Osvaldo.
Grazie a voi.
Ringrazio il signor sindaco, mi sentite bene?
Sì, molto bene.
Sì, molto bene.
Perfetto.
Grazie. Grazie. Ordine del giorno di questa seduta, comunicazioni del sindaco. Due brevi comunicazioni. La prima riguarda la grande commozione, lo sconcerto, il dolore per la notizia che si è diffusa questa mattina, perché in un drammatico incidente un nostro giovanissimo concittadino di 25 anni sulla statale 235 è stato vittima di un gravissimo incidente che purtroppo ha causato la morte di questo ragazzo. È un ragazzo che è nato e cresciuto qui, un ragazzo molto conosciuto, una famiglia molto conosciuta. Oggi non si discuteva che di questo, dei capannelli che si potevano formare e che spontaneamente si formano ogni giorno. Io credo che a nome di tutto il Consiglio Comunale questa sera io posso esprimere, a nome di tutti noi, sentimenti di vicinanza, di commozione. Nulla credo sia consolabile quando un lutto così grave colpisce una famiglia. Quello che noi possiamo fare è di volgerci però con affetto e vicinanza ai genitori e ai parenti tutti. La seconda questione che volevo porre all'attenzione del Consiglio Comunale riguarda il Covid Hotel. C'è un aggiornamento. Nei giorni scorsi la ATS metropolitana si è mossa comunicando alla proprietà e all'ente gestore che l'hotel si sta svuotando, anche causa un po' la vicinanza e l'approssimarsi delle feste natalizie, e formalmente il contratto è in scadenza il 31/12 di quest'anno. Ovviamente quando questa notizia ci è pervenuta volevamo capire se questo tipo di comportamento fosse, come dire, solo un atteggiamento formale rispettoso delle scadenze in essere, a cui però secondo noi doveva anche conseguire un'attenzione per poter come dire, riprogettare da subito le nuove condizioni, perché tutto ci fa pensare, non noi, ma le persone autorevoli che si occupano, che a gennaio ci può essere una ripresa, per cui non possiamo trincerarci dietro una scadenza burocratica senza da subito porci il problema che se fosse necessario ricoverare altri pazienti, noi dobbiamo essere in grado di essere accoglienti. Questa era l'unica struttura di supporto a quel tipo di paziente esistente nel nostro territorio ed è una struttura che è stata utilizzata, anzi vi ricordo a me stesso e a tutti voi che dopo un giorno o due Milano la riempì con il 60-70% di pazienti che venivano dall'area metropolitana milanese, un 30% invece dal nostro territorio. Ho parlato, esprimendo queste nostre preoccupazioni, con la Presidente Gargioni dell'Assemblea, sindaco, la collega di Borghetto, con Mattia abbiamo ieri in questa consueta un appuntamento quindicinale che ci sono con i vertici provinciali, di volta in volta sono i vertici sanitari, altri vertici istituzionali, e la Presidente Gargioni ha raccolto, condividendola, questa nostra preoccupazione, e cioè di prepararci affinché si trovi un negoziato tra ATS, gestore e proprietà, perché qualora fosse necessario si riaccendano immediatamente tutte le azioni di supporto e di accoglienza che lì sono ospitate. Ha condiviso questo approccio. Il 22 ci sarà una riunione della cabina di regia di tutti i rappresentanti dell'ATS dell'area metropolitana milanese, noi compresi, come è noto noi afferiamo a Milano, e porrà lì la questione, perché si negozi nei termini in cui loro riterranno opportuno, però una condizione di immediata reattività che superi l'ostacolo burocratico che il 31 di dicembre si scade il contratto e che quindi si chiude. Si chiude sì, ma per riaprire. Questo anche ATS lo ha detto, però noi vogliamo essere rassicurati su quali condizioni possono riaccendere questo istituto di ospitalità che è esiziale qualora la non auspicata, anzi sciagurata ipotesi previsionale ci dovesse chiamare a dover ancora garantire ospitalità ai pazienti Covid non negativizzati, non domiciliabili. Grazie. Questo era quello che ci tenevo a aggiornare di fronte in presenza al Consiglio. Secondo punto all'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipazioni al 31-12-2019, relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione ai sensi articolo 20, decreto legislativo 175. Relatore da remoto, che penso e spero che si sia fermato, dottor Ugeri, assessore, a te la parola. Stefano, grazie.
Grazie a voi, come ho avuto modo di illustrare nella conferenza dei capigruppo e nella commissione bilancio, il piano di razionalizzazione è un atto che va assunto tutti gli anni ed è relativo all'annualità precedente, quindi facciamo il punto al 31-12-2019 e sostanzialmente rispetto al 31-12-2018 c'è il passaggio di EAL a stato di fallimento e a SOGIR a stato di liquidazione. È un adempimento molto tecnico conseguente alla riforma Madia sulle partecipazioni degli enti pubblici, fatta evidentemente per comuni con partecipazioni più significative, appunto nel nostro caso sono un rilievo davvero limitato e quindi lo portiamo comunque in consiglio e lo mettiamo all'attenzione dei consiglieri perché è obbligatorio. Grazie.
Grazie. La questione è già stata trattata anche in commissione bilancio, penso che non ci sono interventi su questa questione? Se non ci sono interventi lo metto in approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Grazie. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del piano economico-finanziario relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità 443-2019. Relatore, sempre assessore al bilancio, dottor Ruggeri, prego.
perché, anche questo è stato illustrato alla conferenza dei capigruppo e alla commissione bilancio. Tengo a segnalare un aspetto: che gli allegati 4 e 5 sono stati ricaricati nella sezione di consiglieri per un errore materiale, che cambia in alcun modo la sostanza, e poi gli spiegherò perché questo è economico si inizia determinato vengono ridefiniti i costi e ripartiti tra costi fissi e costi variabili, ed è proprio qui l'errore materiale è stato che la ripartizione tra costi fissi e costi variabili conteneva un errore, diciamo, nello schema Excel, che non cambiava assolutamente la sostanza ma ripartiva in modo diverso, leggermente diverso, i costi fissi e i costi variabili. E anche la validazione effettuata dal dottor commercialista prendeva poi atto di questo, quindi sia la validazione del commercialista che lo schema Excel sono stati uploadati nuovamente questo pomeriggio proprio per correggere quell'errore materiale, e quindi diciamo che modificando noi questo, assumendo oggi questa nuova modalità della delibera ARERA, vedremo poi gli effetti l'anno prossimo, ma non ci saranno sostanzialmente effetti sul piano economico finanziario, perché siamo sempre stati molto scrupolosi e infatti addirittura in leggera riduzione rispetto agli anni passati. Questo cosa vuol dire? Che applicando il nuovo modello di calcolo non abbiamo dovuto apportare modifiche significative, perché abbiamo sempre considerato storicamente tutti i costi che andavano imputati alla pari, quindi siamo in leggera riduzione rispetto all'anno scorso, e quindi questo è quanto. Sulle tariffe abbiamo già approvato le tariffe 2020 ribadendo le tariffe 2019, quindi il quadro sulla pari è presto fatto.
Grazie. Intervento, ha chiesto di parlare il consigliere Mondello, ne ha facoltà, prego.
Sì, volevo fare una domanda all'assessore Ruggeri. Eccomi. Si sente? Eccoci. Adesso ok. Volevo fare una domanda all'assessore Ruggeri in merito alle tariffe. Non so se ho capito. Quest'anno le tariffe TARI rispetto ai precedenti anni sono aumentate, sono rimaste invariate o sono diminuite? A livello economico l'incidenza sulle famiglie, ovviamente.
Vuole rispondere, assessore Ruggeri?
Sì, le tariffe sono rimaste invariate. Tariffe 2020, in un recente consiglio comunale, il consiglio comunale ha votato, se non ricordo male, all'unanimità il mantenimento anche per il 2020 delle tariffe 2019, quindi sono rimaste uguali. La differenza rispetto agli altri anni, come sapete è nota ma la ribadisco, è legata all'emissione non del 100% dell'importo in un'unica soluzione, in virtù di una situazione che è andata via via nell'anno modificandosi, sono state prorogate tutte le scadenze fiscali dei vari decreti del governo, sono stati rimandati tutti i pagamenti più volte, quindi anche noi, come tanti altri comuni, penso la totalità, abbiamo emesso un primo bollettino pari all'80% dell'importo, e in questi giorni sta uscendo un secondo bollettino che integra e completa col 20% l'importo. Però le tariffe sono esattamente uguali a quelle dell'anno scorso, quindi 2020, come abbiamo recentemente votato in Consiglio Comunale, applichiamo le tariffe ancora del 2019.
Consigliere Mondello, prego.
Parlo a titolo personale, a me è già arrivata l'ultima cartella, quella della differenza del 20%, e rispetto allo scorso anno la mia parcella è stata maggiore, un maggiore sborso economico, quindi non so se è stato meramente un errore tecnico di quando è stata emessa oppure
si parla di differenze di 30-40 euro, oppure è così, punto. Verificherò, non ho avuto ancora tempo, perché in precedenza, 2 anni fa, mi ero recato negli uffici comunali e c'era un errore di metrature, quindi ai tempi era stato risolto. Quindi non so se questa volta è accaduto lo stesso o pur mantenendo le tariffe ci è costato di più il servizio e quindi il prezzo è lievitato. Questa domanda l'avevo fatta in merito a questo fattore. A
discrepanza, quindi. Sì. Assessore Ruggeri, le risulta che ci siano discrepanze segnalate, significativi scostamenti?
Se posso...
Prego.
Prego Stefano.
Se posso, ribadisco che appunto abbiamo confermato le tariffe del 2019, quindi su questo non ci piove, è un atto assunto dal Consiglio Comunale. Personali differenze ci possono essere perché appunto variano le condizioni di riferimento, quindi se uno ha cambiato la casa oppure ha aggiunto delle superfici o ha variato il numero di componenti del nucleo familiare, in quel caso allora viene ricalcolato. Ecco, però per una verifica invito il consigliere Mondello a andare all'ufficio, presso l'ufficio, e troverà tutte le risposte. Poi l'errore non si può mai escludere, e come l'ha risolto l'altra volta, se ci sarà un errore si interverrà.
Va bene,
va bene. Certo.
E sì, potremmo anche comunque, considerata la segnalazione, farci parte diligente per verificarlo, insomma. Grazie. Grazie.
Non solo non è cresciuto, ma è leggermente diminuito, quindi anche dal punto di vista del costo complessivo del servizio di igiene urbana, da 861.000 siamo passati a 853, e quindi una leggerissima riduzione c'è. Quindi anche da questo punto di vista il consigliere Mondello si può sentire rassicurato.
Va bene, intanto, noi verifichiamo le posizioni specifiche. Saranno segnalate. Va bene, grazie. Se non ci sono altri interventi si mette in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Ah, chiedo scusa, il consigliere Mondello voleva fare una dichiarazione di voto.
No, no, più che una dichiarazione di voto, era un altro intervento, se posso. In merito alla Tari, non so se magari è collegata all'interpellanza dopo, provo a chiedere, magari mi dite se si può fare o meno. Per quanto riguarda le tariffe agevolate, comunque quello che si era deciso sulla scontistica Tari agli artigiani, alle aziende, ai cittadini, che è stata effettuata, pari a 105.000 euro più o meno circa, volevo chiedere da quale capitolo di spesa sono stati presi questi soldi, perché ho visto, e questo ci collega alla cosa, alla domanda, all'interpellanza successiva, mi sembra di aver visto che dai soldi che erano entrati per la situazione Covid dal governo centrale non sono stati spesi questi soldi da quel capitolo, o non ci siamo accorti noi. Ecco, volevo capire se sono stati presi da quei soldi che sono entrati per l'emergenza Covid o sono stati presi da un'altra parte. Se sono stati presi da un'altra parte, da che settore arrivano?
E chi vuole rispondere? Consigliere Locatelli, consigliere Ruggeri? Chi risponde?
Chi risponde?
Diciamo che anche questo è un aspetto che avevamo già anche orgogliosamente annunciato, non solo in consiglio comunale, e fa riferimento al fatto che abbiamo usato risorse proprie dell'ente per erogare questo contributo, come ricordava il consigliere Mondello, 105.000 euro per le varie categorie colpite dalle chiusure, e salvaguardando il contributo per destinare quel contributo a interventi diversi. Quindi confermo, non l'ha trovato tra gli interventi finanziati con l'articolo 112 del decreto legge rilancio, perché abbiamo usato fondi propri.
Fondi propri.
Sì, Stefano.
Ci sono altre... Consigliere Mondello.
La mia domanda è proprio questa. Visto che queste entrate sono state ricevute per affrontare questa emergenza, come mai si è proprio deciso di andare a prendere i fondi da un altro settore? Cioè, per accedere, per spendere questi altri soldi, i 467.000 euro che sono arrivati all'articolo 112, si poteva spenderli, che poi non cambia la solfa, però sono entrati appositamente per far fronte all'emergenza, perché prenderli da un altro settore quando ce li avevamo già a disposizione propriamente per quella cosa, per fare altre cose, ad esempio cambiare, che ne so, la scaletta del consiglio comunale?
No, ma non è così.
No, la mia domanda è una domanda, nel senso, si potevano prendere da un altro settore. Chiedo come mai.
No, stava traendo delle conclusioni.
No, non volevo trarre conclusioni.
No, ma non è grave, stiamo discutendo, va benissimo. Forse non è meglio ripuntualizzare una questione. Noi abbiamo avuto benefici e risorse dal governo nazionale, dal DL Rilancio, che è quello del maggio, di DL Rilancio, che alla fine, per quel che riguarda i benefici ricadenti sul sistema degli enti locali, era l'articolo 106, che prevedeva appunto che quelle risorse ristorassero mancate entrate derivanti da agevolazioni che dovevano essere poste in capo e in essere a beneficio di una serie di categorie. Questo è l'articolo 106. Noi abbiamo attivato quelle risorse e sono andate a ristorare. Altra cosa è invece l'articolo 112, che poi è stato anche in sede di conversione nella fase della definizione del decreto agosto, chiamato 112 bis, eccetera, eccetera. Quelle invece risorse, quando alla Camera e al Senato il 106 fu posto in discussione, fu presentato un emendamento da alcuni senatori che per le province incise dalla prima zona rossa, Milano, Piacenza, Cremona, Bergamo, Brescia, Lodi, erano previste risorse ordinarie appunto attraverso l'articolo 112. E questa è un'altra cosa, forse erroneamente il collega si riferiva al 112 che non sono state attivate, per quelle del 106 sì, quindi sono state correttamente ristorate. Altra cosa è il 112. Perché l'interrogazione che voi avete, interpellanza che voi avete rappresentato, si presenta sul 112. Comunque, io rassicuro che il 106 è andato a ristorare proprio quelle mancate entrate.
Ok.
Chiaro?
No, perché non è la mia collega, scusi, non si sente bene, Ferrari aveva chiesto in commissione bilancio un paio di volte, aveva fatto questa domanda e non ha mai avuto risposta. Guardando anche i verbali delle commissioni,
non
si evince. E a proposito
dei verbali della commissione, se posso permettere, mi sembrano un po' scarni, chiamiamoli, perché più che verbali sembrano degli ordini del giorno. Cioè, se, per come la vedo io, un verbale di commissione deve essere dato in maniera che venga trascritto tutto quello che si dice in commissione. Cioè, parla il sindaco, parla l'assessore, parla il consigliere, le proposte, le risposte. Invece lì proprio sono dei titolini.
No, però chiariamo.
Non si può capire niente da un documento del genere.
Allora, l'obiezione di ordine generale, però avevamo deciso come affrontare questa questione. Fin tanto che i dipartimenti non sono insediati e vedranno poi i dipartimenti con che modalità verbalizzare le riunioni, noi si era detto più volte, e lo ribadisco anche in consiglio, noi non possiamo redigere dei verbali che rappresentino degli stenografici. Se qualcuno ha, e la commissione sceglie un suo referente, mi corregga Bona se sbaglio, un suo referente, se qualcuno vuole fare delle dichiarazioni a verbale, fin tanto che la commissione bilancio è la commissione che supplisce a tutte le altre commissioni che non possiamo convocare, a fronte della richiesta del consigliere Moldello, del consigliere Bona, si dice: io chiedo espressamente che venga verbalizzato ciò. Allora il verbale è solo, se no, la registrazione di una decisione e non può essere il resoconto stenografico. Diventa un resoconto sommario se qualcuno dice: voglio mettere a verbale che a fronte di questa domanda la risposta non è pervenuta oppure è pervenuta, eccetera, eccetera. Non possiamo fare i verbali stenografici, non abbiamo né la struttura né le capacità di poterci impelagare in un momento come questo a fare i verbali. Però a richiesta, io le ribadisco che la modalità assunta è questa, si verbalizza quello che... Quindi, poi se uno trova, come dice lei, solo la sintesi della decisione è perché in quella commissione non è stato esplicitamente richiesto di verbalizzare. Io credo che se noi ci diamo atto che invece la modalità è a richiesta si verbalizza, così rimane stabilito. No, possiamo anche ribadirlo qui, che da d'ora in poi si fa così e che era già anche, mi sembra, invalso questo tipo di atteggiamento.
Però capisci, signor sindaco, che se io vado a leggere verbali non ci capisco niente.
Trova solo delle decisioni. È vero. Va bene. Possiamo procedere? Grazie. Se non ci sono altre osservazioni si mette in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuto il consigliere Moldello. Quarto punto. Ok. Si mette in votazione del provvedimento testé approvato, l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuto consigliere Moldello. Il punto successivo, approvazione deliberazione GC 140, rettifica per errore materiale proroga termini rimborso di cui alla delibera giunta comunale 104 del 19/9/20, emergenza sanitaria per epidemia Covid, riduzione Tari 2020, istituto contributo compensativo. Assessore Ruggeri.
Sì, in questo caso la rettifica è dovuta perché avevamo inizialmente previsto di far chiedere rimborso a chi avesse già pagato la Tari per un importo superiore a quello poi rideterminato in base al contributo entro il 16 e 15 di dicembre. Poi l'elaborazione per la sua complessità è andata un po' per le lunghe e quindi abbiamo riprogrammato la presentazione della richiesta di rimborso per quelli che avessero pagato più del dovuto al 28 di dicembre. In più si è intervenuti su un altro errore proprio materiale in cui si riportava la necessità di verificare il numero di dipendenti anche per le categorie in cui veniva riconosciuto l'ufficio il contributo, mentre era proprio un trascinamento dovuto all'altra parte della delibera che non c'entrava nella parte, diciamo, determinata l'ufficio.
Va bene, ci sono richieste di chiarimento, di approfondimento? Se non ci sono interventi si mette in approvazione. Il punto 4, approvazione delle deliberazioni di C140, eccetera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Grazie. Quinto punto all'ordine del giorno. Approvazione, schema di accordo per l'attuazione dell'intervento Parco Archeologico di Laus Pompeia. Piano strategico, grandi progetti, beni culturali. Relatore, consigliere delegato, dottor Cantaluppi, prego.
Grazie signor Sindaco. Come il Consiglio conosce, l'ho diretto in casa nel piano. Sì. Scusatemi, ecco tre volte, grazie.
Come il Consiglio sa, l'Odivecchio e il polo di Las Pompeia è entrato nel progetto per i grandi beni culturali approvato dal MIBACT e noi, approvando appunto questa delibera, andiamo ad approvare lo schema di accordo che recepisce il disciplinare che è stato stipulato tra il segretariato regionale del Ministero e il Ministero stesso. Questo schema di accordo mette in luce che la stazione appaltante sarà effettuata dal nostro comune, mentre il segretariato regionale si occuperà dell'erogazione dei fondi per l'opera in questione. Con l'interlocuzione che abbiamo avviato molto proficua con il segretariato regionale, noi abbiamo l'ambizione e probabilmente anche la possibilità di accelerare anche dal punto di vista burocratico, proprio per la vicinanza innanzitutto del segretariato regionale che appunto si trova a Milano e soprattutto dell'interlocuzione che abbiamo avviato. Io chiedo al Consiglio, in coda appunto della delibera, anche di approvare l'immediata esecutività tramite la quale noi potremo siglare appunto l'accordo stesso e procedere a passi spediti verso il completamento e l'inizio dei lavori, il completamento dell'opera e appunto l'adempimento delle nostre ambizioni per quanto riguarda il settore della cultura, in particolare il polo archeologico. Grazie.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Non ci sono richieste di intervento. Si mette in approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato l'unanimità. Grazie. Io volevo anche in questo Consiglio lasciare testimonianza di una nostra vicinanza e soprattutto in questi momento un po' anche affettuoso, insomma, in cui nei giorni scorsi il nostro consigliere delegato si è laureato, avete visto con quanta enfasi ho sottolineato il dottorato che ha conseguito nei giorni scorsi, con una tesi sul giudizio su Alcibiade nelle rane di Aristofane. Questo era il titolo della sua tesi. Poi ci spiegherà, abbiamo un'intera legislatura a disposizione per poter approcciare come dire, questo titolo che per noi è molto ermetico, ma credo che per lui sia stato estremamente impegnativo, per cui ancora tanti tanti cari complimenti da parte nostra. A questo proposito, ritornando agli adempimenti nostri, chiedo l'immediata esecutività anche sul provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Anche questo provvedimento è stato approvato all'unanimità. Grazie. Successivo punto all'ordine del giorno, se siete d'accordo per affinità, chiederei alla vice sindaca dottoressa Cremonesi di trattarli entrambi, perché uno contiene l'altro, il grande contiene il punto, il 6 contiene il punto successivo. Se è d'accordo, se il Consiglio è d'accordo, li facciamo trattare, ovviamente li voteremo in modo separato, ma invece li trattiamo in modo congiunto. Se siete d'accordo, vice sindaco, dottoressa Cremonesi, prego.
Grazie sindaco. La pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova il settore della scuola fin dalla metà dello scorso anno scolastico. In un momento storico come quest'anno, durante il quale stiamo vivendo un'emergenza sanitaria mai vissuta dalla nostra comunità e dai nostri ragazzi, questa amministrazione intende comunque sostenere, come già nel passato, tutte quelle attività ritenute indispensabili per permettere agli studenti di affrontare in piena serenità il loro percorso educativo e culturale, garantendo e sostenendo oggi più che mai il loro diritto allo studio. L'amministrazione ha stanziato e continua ad impegnare molte risorse, anche in termini di tempo e forza lavoro, per costruire il futuro e investire sulle nuove generazioni. In termini economici, nel piano di diritto allo studio si parla di centinaia di migliaia di euro e il coinvolgimento di centinaia di persone, a partire dagli alunni che quest'anno sono 140 alla scuola dell'infanzia, 392 alla primaria e 200 alla secondaria. Il piano di diritto allo studio, che troverete sul sito del Comune nella sua versione integrale, quest'anno si articola in tre parti. La prima, nella quale ho voluto esplicitare tutti gli interventi logistico-organizzativi che sono stati affrontati durante l'estate e nei primi mesi di scuola, per consentire il rientro in piena sicurezza nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale. Il sindaco e la sottoscritta hanno partecipato a diversi incontri con il dirigente scolastico e la vicepreside per lavorare sui diversi aspetti che hanno avuto sempre l'obiettivo di poter garantire un'offerta formativa pressoché invariata rispetto allo scorso anno, assicurando il tempo pieno e la maggior parte dei servizi in essere. La seconda legata all'aspetto economico, dove vengono specificate le voci di entrata e uscita del bilancio consuntivo e preventivo di tutto ciò che riguarda il comparto scolastico. La terza riguarda invece i servizi offerti dal Comune a sostegno del diritto allo studio e i progetti ad ampliamento dell'offerta formativa. Nella parte economica, consuntivo, le voci comprendono entrate e uscite riferite fino al momento dell'interruzione scolastica avvenuta a fine febbraio. Le voci che coinvolgono maggiori risorse sono quella della refezione, che vede un bilancio positivo dovuto proprio al verificarsi di questa anomala situazione, e l'assistenza agli alunni con disabilità che purtroppo ogni anno sono in aumento. Un altro importante servizio che ha richiesto molto impegno dal punto di vista organizzativo è stato quello del trasporto alunni. È sempre stato un servizio sartoriale e di grande ausilio alle famiglie lavoratrici e non, e per questo motivo l'amministrazione si è adoperata fin dall'estate per trovare la soluzione più idonea al fine di mantenere e assicurare il servizio stesso, confrontandosi anche con altri enti, quali la Regione Lombardia e la motorizzazione, che ringraziamo per la collaborazione. Per ciò che riguarda i servizi di pre e post scuola per la scuola primaria e dell'infanzia, considerato la normativa per il contenimento del contagio e le regole di distanziamento, l'amministrazione ha ritenuto di non attivare il servizio per tutelare maggiormente gli alunni, evitando di unire ragazzi di diverse classi, diminuendo così il rischio contagio. Una scelta differente è stata invece fatta per la scuola secondaria. A seguito di un'attenta valutazione delle modalità organizzative rispettando le normative anti-Covid e alla luce dell'esperienza positiva dello scorso anno, in collaborazione con la società cooperativa Famiglia Nuova, si è voluto riproporre il servizio di prolungamento e studio assistito. Il servizio iniziato a ottobre, fortunatamente non si è mai interrotto e spero che possa proseguire fino a fine anno. È ben organizzato e di grande sostegno per i ragazzi che ne usufruiscono e per le loro famiglie. Per quanto riguarda il discorso della convenzione, il Comune ha sempre riconosciuto un importante ruolo formativo e sociale e una funzione complementare educativa della scuola materna parrocchiale paritaria. La convenzione è giunta a scadenza proprio quest'anno, si sono tenuti un paio di incontri in presenza del sindaco, della sottoscritta, di Monsignor Furiosi e del referente Caleffi, e di comune accordo, considerato il periodo di emergenza sanitaria con carattere di unicità e straordinarietà, si è stabilito una proroga tecnica della convenzione fino al 31/12/2021. Contiamo di incontrarci nuovamente l'anno prossimo, prima di questa scadenza, per un confronto, sperando che la situazione sanitaria si sia normalizzata. Tornando al diritto allo studio, relativamente ai progetti dell'offerta formativa, ogni anno questa amministrazione stanzia un importo che viene erogato all'istituto scolastico a fronte della presentazione di vari progetti proposti dalle insegnanti dei tre plessi per le loro classi, progetti che favoriscono la crescita educativa degli alunni e che si affiancano all'attività didattica. Causa sospensione dell'attività scolastica, solo alcuni di questi progetti sono stati realizzati, mentre altri si sono interrotti solo dopo pochi incontri o addirittura non sono mai iniziati. In aggiunta a ciò, ogni anno l'assessorato all'istruzione propone varie esperienze educative e formative. Durante i primi mesi dell'anno scolastico scorso e prima dell'interruzione della didattica in presenza sono stati realizzati progetti in collaborazione con enti e associazioni locali che erano stati illustrati nel precedente piano di diritto allo studio. Hanno avuto tutti un riscontro positivo sia da parte degli alunni che delle insegnanti e questo ci fa molto piacere. Ad oggi, vista la situazione, i docenti e l'istituzione scolastica hanno deciso di non prevedere progetti per l'intervento, con l'intervento di personale esterno, per limitare e controllare maggiormente gli accessi all'istituto a tutela della salute di tutto il personale scolastico, in primis gli alunni e i docenti. Anche l'amministrazione comunale ha voluto seguire questa linea. Auspichiamo un miglioramento dello scenario epidemiologico che possa dare la possibilità alla scuola di organizzare e realizzare qualche progetto per l'anno scolastico 2020-2021. Ciò potrà consentire nei prossimi mesi la ripresa anche delle attività a sostegno dell'offerta formativa in collaborazione con l'assessorato all'istruzione, che per tale motivo ha deciso anche per l'anno scolastico in corso di impegnare e mantenere a disposizione una certa somma destinata a tale scopo. Prima di concludere, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare l'incessante impegno di tutto il corpo docente dell'Istituto, che con grande professionalità e dedizione sta operando per limitare l'impatto sui ragazzi della particolare situazione, cercando di non interrompere in alcun modo la didattica, con la gestione delle classi in quarantena a distanza. Per fortuna, oggi per Natale, diciamo così, prima delle feste natalizie, non abbiamo nessuna classe in quarantena. Ringrazio anche l'ufficio tecnico per il supporto, la collaborazione e il lavoro che ha svolto ad inizio anno scolastico e che tuttora svolge con la continua manutenzione degli edifici scolastici, e la responsabile del settore amministrativo Gazzola e la referente dell'ufficio scolastico Castoldi per la fattiva collaborazione e grande disponibilità.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Mondello.
Solo una domanda in merito al trasporto alunni. Ho visto una delibera in merito all'acquisto dello scuolabus. È il fatto che poi, comunque, essendo noi ad acquistare lo scuolabus, dobbiamo pagare per il rimessaggio dello scuolabus presso Cerri. Volevo capire bene come mai abbiamo dovuto acquistare noi il pulmino e se cambiano le cifre della convenzione stipulata con Cerri cioè tutti gli anni noi emettiamo a Cerri, non è proprio un bando perché è un affidamento diretto, se non sbaglio, giusto? Abbiamo una cifra che mettiamo a disposizione per il trasporto alunni. Visto che siamo stati costretti a comprare noi il pulmino e a pagare per il rimessaggio, cambierà qualcosa in quell'accordo per quest'anno e in futuro come provvederemo noi come comune per il settore del trasporto degli alunni, visto che adesso il pulmino è nostro?
Sì. Vabbè, poi le rispondo. Altri interventi? Prego, consigliere Bona.
Grazie, signor Sindaco. Allora, prima di depositare alla Presidenza la dichiarazione di voto favorevole del gruppo Vivere Lodi Vecchio, ritengo...
Era l'appalto del servizio, adesso noi invece appaltiamo l'esercizio.
Prima di depositare alla Presidenza la dichiarazione di voto favorevole del gruppo Vivere Lodi Vecchio, ritengo doveroso ringraziare tutte le componenti che fattivamente hanno consentito la ripresa a settembre dell'anno scolastico ed il suo proseguimento. Nella nostra comunità, grazie all'abnegazione della Vice Sindaco, della struttura comunale e di tutte le componenti della scuola, unitamente alle famiglie degli studenti, si è riuscito a offrire alla nostra comunità di servizi una continuità di servizi che in altre realtà non è stato possibile garantire. Cito a titolo di esempio il servizio mensa e quello del servizio del trasporto pubblico scolastico, interagendo e collaborando anche con enti superiori. Questo non era scontato e ringraziare dell'importante lavoro svolto penso sia il minimo che si possa fare. Nel contesto di questa emergenza sanitaria è doveroso ricordare gli sforzi per riconoscere l'importante ruolo svolto dalla nostra scuola materna parrocchiale ed il contributo che l'amministrazione riconosce rinnovando di un anno la scadenza della convenzione, attestato appunto come da programma il nostro sostenimento. Grazie. Non ce l'hai qua.
Grazie. Vuole rispondere? Poi integro magari se ci sono delle questioni che...
Sì, allora, prego. Fino allo scorso anno era l'appalto del servizio... Scusami. Sì, hai ragione. Ok. Fino allo scorso anno scolastico era l'appalto del servizio che ci costava 18.000 euro. Ok. Quest'anno l'appalto è dell'esercizio di due operatori che sono l'autista e l'accompagnatore e quindi hanno una cifra giornaliera praticamente che è 196 euro al giorno, ma questo c'è scritto nelle termine, esatto, quindi questo qua è quello che è il costo. Se andiamo a vedere anche gli introiti, sostanzialmente il pagamento diciamo delle famiglie della retta mensile, andiamo a diminuire quella cifra, perché comunque adesso stiamo viaggiando a capienza ridotta, perché la situazione non ci permette di andare oltre, però il pulmino è un pulmino di 40 posti, quindi eventualmente potrebbe prevedere una capienza molto più elevata rispetto a quello che sta coprendo adesso. Quindi ecco, se si fa il calcolo andiamo anche ad avere un risparmio rispetto all'anno scorso. Questo qua è il
fatto. No, io solo per integrare, intanto ringrazio il Vice Sindaco per il lavoro che ha fatto sul piano scuola e per come si è approcciata nella gestione di tutte quelle problematiche che sappiamo nel mondo della scuola erano esplosive. Noi abbiamo anche sofferto, dobbiamo dircele certe cose, di ritardati interventi da parte del governo centrale, perché noi siamo andati avanti mesi, settimane, si avvicinava la scadenza dell'inizio dell'anno scolastico e non avevamo indicazioni. E allora tutto il lavoro che richiamava prima il Vice Sindaco è un lavoro che è stato fatto proprio per arrivare pronti di fronte a qualsiasi eventualità organizzativa ci venisse chiesto di. E questa premessa è doverosa perché praticamente da giugno sono iniziati gli incontri in presenza con genitori, insegnanti, eccetera. E noi poi abbiamo avuto un fatto nostro, cioè dentro l'emergenza scuola il tema dei trasporti è il tema più acuto che la società ha dovuto affrontare, no? È un'emergenza nazionale, pensate ai trasporti verso il capoluogo nella nostra piccola realtà provinciale, pensate ai trasporti sulla grande metropoli milanese, tutte le problematiche che sono diventate, come dire, estremamente stringenti e che hanno generato grosse difficoltà nell'essere gestite, gli assembramenti, metropolitane, treni, eccetera. Tutto ciò premesso, noi abbiamo avuto una specificità, e arrivo alla domanda, e cioè che ad un certo punto, scadendosi l'appalto del servizio, così come era prima affidato all'azienda, con affidamento diretto all'officina Cerri, ci è stata notificata la cessazione del rapporto, anche perché c'era stata questa aggiunta nella loro comunicazione, noi abbiamo perso i requisiti come società di esercire il trasporto pubblico ad indirizzo scolastico, perché un socio della società che era titolare del requisito era deceduto. E quindi ci siamo trovati di fronte ad una situazione veramente molto allarmante, ma anche nuova. E allora abbiamo detto come possiamo fare, ed è qui, come è stato richiamato anche nell'introduzione, che ci siamo mossi con Regione Lombardia, con i loro uffici. Lo ha fatto l'assessore Bona, che si occupa di trasporti, lo ha fatto verso la motorizzazione, poi siamo intervenuti direttamente noi, per vedere che soluzioni si potessero prospettare. E la soluzione che ci è stata prospettata è: acquistate il mezzo, esercite voi il servizio avvalendovi di prestazioni. Quindi questa differenza tra servizio e prestazioni che veniva fatta prima. E così abbiamo fatto. Il mezzo era un mezzo molto datato, però ancora efficiente. Abbiamo chiesto le garanzie di collaudo, di messa in strada, di revisione delle parti che era necessario, e il mezzo è stato sottoposto a collaudo e revisione. il mezzo è stato sistemato, il mezzo è stato anche reso più decoroso, diciamo che l'abbiamo acquistato ad un prezzo veramente di saldi di fine stagione, sì, pochissimo, no? Nella determina sono nucleati tutti i costi. Ovviamente in più le prestazioni invece le abbiamo acquisite, le abbiamo appaltate, e sono queste due persone, sono il costo poi di rimessaggio, perché prima era ricompreso, perché il mezzo era loro, lo potevano tenere in efficienza e l'obbligo era loro. Per noi l'obbligo di efficienza è tenetecelo lì, ospitatecelo in garage, eccetera, eccetera. Quindi è tutta una serie di manutenzioni ordinarie che ci fanno, nel prezzo sono previste, tutta una serie anche di prestazioni che l'autista e l'accompagnatore, accompagnatrice in questo caso, no, ci garantiscono, come quella di interloquire con l'utenza. Bambino, sì, è un ticket, c'è, pagato, eccetera. Cioè ci fanno loro, per noi, tutta quella parte di relazione e di definizione, diciamo anche. Avendo attenzione a una cosa, che questo non è un servizio a domanda individuale. Chi non è un servizio a domanda individuale? Chi ne fruisce deve pagarlo, non è la refezione scolastica. E loro ci fanno anche questa selezione dell'utenza. Anche, tenendo conto che c'è una responsabilità in più, siamo in periodo Covid, quindi il tema del distanziamento, di chi sale, come sale, accompagnato, non è accompagnato, la rilevazione del triage, la temperatura, cioè ne hanno, eh? La sanificazione che fanno, cioè è molto impegnativo, e noi siamo molto soddisfatti che questa soluzione che ci è stata prospettata siamo riusciti a portarla in porto. Viceversa, avremmo dovuto appaltare un servizio ex novo con dei costi che francamente sarebbero stati molto molto elevati, oppure drasticamente ridurla e non far nulla e dire sì, noi abbiamo l'obbligo di trasportare 6 bimbi, perché la legge, no, sono quelli periferici nelle popolazioni cascinali, come hanno fatto altri comuni, e hanno detto basta. Mentre invece da noi questo servizio scuola potrà diventare una specie di trasporto urbano scolastico, non tanto un servizio obbligato dalla legge, di natura però privatistica, rapporto pattizio, io ti porto, tu mi paghi. Ecco, questo è quello che... E io credo che la gente abbia alla fine anche, come dire, rappresentato per loro, per la nostra popolazione, ancora un'opportunità, perché è vero che ci sono delle distanze al di là delle cascine che però sono ancora impegnative da percorrere. Ecco, tutto qui. Perdita del requisito, situazione nuova, dove andiamo? La Regione Lombardia ci dice provate così, la motorizzazione che ci dice vi do io una mano, con l'Audi, revisioni, officina, mezzo rimesso in idoneità, in decoro, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo.
Al futuro cambierà qualcosa, visto che adesso il pulmino è stato acquistato da noi? O...
No, è nostro, e quindi speriamo che lunga vita al pulmino, però questa modalità per noi può essere ancora una modalità da perseguire. Magari saremo attenti ai bandi per gli scuolabus, perché il mezzo è vetusto, e quindi se funziona questa modalità di appaltare le prestazioni e i costi sono inferiori, come diceva prima la dottoressa Cremonesi, per noi è un bel vantaggio. Eh sì, è un bel vantaggio. Va bene, grazie. Possiamo mettere in votazione il punto 6 all'ordine del giorno? Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, approvato l'unanimità, grazie. Proroga della convenzione tra il Comune di Lodivecchio e la scuola materna parrocchiale. Chi è d'accordo alzi la mano. Favorevoli, contrari, tutti favorevoli, grazie. Ottavo punto all'ordine del giorno. Interpellanza presentata dalla lista civica Laus Futura, impiego dei fondi straordinari ex articolo 112 DL 3420. Interpellanza... rispondere io, eccola qua. Allora, io ho chiesto alla, faccio questa doverosa premessa, perché ho chiesto alla capogruppo della lista Civica Laus Futura, e siccome è, come dire, un'enucleazione, come dire, molto dettagliata delle richieste che vengono fatte, dico, la mettiamo all'ordine del giorno, ne parliamo, perché oramai a questa consuetudine ci stiamo un po' acconciati tutti, se dovessimo rispettare le forme regolamentari, peraltro un regolamento che dovremmo rivedere, non avremmo risposto, non avremmo messo all'ordine del giorno, mentre invece secondo me è corretto rispondere. E avevo convenuto di rispondere cercando di posizionarci nella risposta in questo modo, come atteggiamento metodologico. Cioè, qui viene richiesto il dettaglio di tutta una serie di cifre che sono disegnate nella interpellanza come macroaggregati. Io ho chiesto se potevo rispondere, appunto, cercando di non arrivare al dettaglio molto specifico, anche perché già quel dettaglio molto specifico, che è, come dire, una rappresentazione persino eccessiva del dettaglio, così come è previsto nello strumento contabile della variazione, invece di cercare, come dire, di rispondere assimilando, facendo degli esempi del perché questi aggregati sono stati definiti in questo modo. E allora io rispondo così, poi vediamo se questo non è sufficiente, ci possiamo vedere anche in presenza, possiamo anche scrivere, questo non è un problema. Allora, diciamo che la prima grande aggregazione è quella di aver mantenuto la destinazione dei fondi dell'articolo 112 in una linea di indirizzo che ad oggi non è sconfessata, anzi, per quel che ci riguarda tutte le verifiche che abbiamo condotto nei mesi scorsi, e parlo del 112, quindi quelle delle province incise all'atto dell'evento della zona rossa, di mixare sostanzialmente l'indirizzo di queste risorse, cosa che avevamo già fatto già alcuni mesi fa come macroaggregazione, fra spese di investimento, spese una tantum e spese invece per intervento a sollievo di servizi e a ristoro anche di interventi di manutenzione di carattere straordinario, senza andare lì in quel momento a discretizzare quanto di questi interventi per manutenzioni straordinarie o ordinarie fossero riconducibili al conto capitale e quanti invece. Per cui questa nostra destinazione per macro aree è figlia di quell'impostazione, però l'abbiamo personalizzata. Personalizzata, per esempio, in quella parte che voi dite 298.000 euro, la somma complessiva, eccetera, qui noi manteniamo la somma di una serie di interventi che vanno, una prima aggregazione ha proprio un titolo molto specifico, interventi di straordinaria riorganizzazione di spazi che sono condizionati dalle necessità di adeguamenti normativi imposti dalla normativa Covid e post-Covid. Faccio l'esempio, lo sapete tutti, quello più clamoroso, quello più evidente, le scuole, che abbiamo dovuto aspettare con che modalità introdurre l'elemento del distanziamento, i flussi, la regolazione dei flussi, eccetera. Il centro sociosanitario. Il centro sociosanitario è tipicamente un luogo che non potrà più essere frequentato come era frequentato prima, per mille motivi, cioè si entrava, c'era un ingresso unico, c'era già un mini assembramento all'ingresso per lo stacco del ticket, per poter fare la prenotazione, ovvero per poter fruire del prelievo. Magari anche si intercettava il flusso che andava alle sale d'attesa, alla grande sala d'attesa della comunità medica che agisce in associazione medica. E quindi lì bisogna intervenire. Anche nel municipio avremo delle novità di intervento. Per cui ci sono tutta una serie di opere pubbliche. Io poi, adesso le cito, ma possiamo anche fare, secondo la vostra necessità, poi un riassunto per come dire, subaggregazioni, ecco, non arrivare al dettaglio, ma subaggregazioni, che era quello che avevo poi un po' convenuto con la... Sì, sì, certo. Sì, sì, sì.
Non è una cosa che si fa in mezz'ora.
Certo. No, no, è così. Quindi tutta una serie di interventi di straordinaria necessità indotti dalle normative Covid o post-Covid di riorganizzazione in presenza, non come adesso che siamo in maledizione, condizionati dalla maledizione, e che vanno, per esempio, dalla riprogettazione di spazi su tutta questa asta, perché questo è, e questo è uno, diciamo, degli investimenti che secondo noi sono compatibili con una parte dell'utilizzo dell'articolo 112. Poi, sempre, per esempio, tutto il tema dell'edilizia scolastica, alcuni interventi ancora di adeguamento che abbiamo, sul punto 2 adesso li ho segnati, gli interventi manutentivi straordinari sulla materna e sull'elementare, gli stessi costi dello scuolabus. Cosa c'è di più necessario della cosa che dicevamo prima con l'introduzione del distanziamento sociale? Cioè quel bus che si diceva prima a 40 posti può essere utilizzato nella sua, come dire, capienza in funzione del fatto che tutto il percorso è inferiore al quarto d'ora, 20 minuti. Se avessimo dei trasporti che sono di mezz'ora o 40 minuti, la capienza si riduce drasticamente. E quindi, cioè, tutti questi costi che sono adeguamento a, dovrebbe essere fatta. Ci sono poi tutti i dispositivi per la mensa scolastica, tutte le cose che sono state introdotte. Cioè, poi ci esiste una terza aggregazione che riguarda, per esempio, il tema dei luoghi dedicati allo sport e quindi le attrezzature sportive, le manutenzioni straordinarie che saranno indotti. Cioè, se si riprende, come è successo, Mattia ci potrebbe trattenere su questo, alla riapertura degli stadi o dei centri sportivi. Beh, quando si è aperto in presenza, ma raddoppiando gli spazi che normalmente invece sono messi a disposizione. Pensate agli spogliatoi. Si apre e una squadra era distanziata, no? Dislocata in. Quindi, cioè, sono cambiati completamente i parametri. Per cui la filosofia qual è? Noi riteniamo che la mancata entrata, che è stata compensata per le agevolazioni fiscali introdotte per Tari, eccetera, eccetera, che sono state imputate prevalentemente, se non esclusivamente, al 106, il 112 ci deve fare anche supplenza su quelle mancate entrate che noi non abbiamo, cioè abbiamo registrato perché non le abbiamo realizzate e che riguardano per esempio anche gli oneri d'urbanizzazione. Quanto ci è stato schiantato nelle entrate? Cosa rappresenta del nostro bilancio, Bona? Tutta la parte relativa alle sanzioni, i varchi, le rilevazioni, tutte le sanzioni, sono centinaia di migliaia di euro all'anno che non ci entrano. E quelle erano tutte risorse a destinazione vincolata. E quella parte di risorse saranno vincolate come subare, diciamo, sottoinsiemi dei grandi macroaggregati che sono stati generati nella vostra somma che avete fatto, a ristoro di tutta la viabilità, eccetera, eccetera. Cioè, noi abbiamo beneficiato dei fondi di Regione Lombardia, che sono stati per noi una cosa molto importante, no? Cioè, il provvedimento chiamato sviluppo economico, famosa legge 9, beh, a noi sono arrivati 350.000 euro, la sfida è stata quella di investirli subito, tradurli in lavoro, in ricchezza da distribuire, perché questo era l'obiettivo che aveva la legge, e poi però, conseguentemente, ci si è aperta la necessità anche di intervenire sulla segnaletica verticale, orizzontale, eccetera, eccetera, per completare e dare dignità all'intero investimento. Quindi, se lei è d'accordo, io avevo già segnalato questa questione alla collega Ferrari, io andrei a disegnare quelle opzioni che noi abbiamo indicato, perché alcune sono già, come dire, sorrette da progetti, altre sono idee preliminari, sono contenute in alcuni preliminari, altri sono idee e altre invece sono, come dire, previsioni di intervento, perché è evidente che gli uffici, ma anche gli assessori, hanno degli indirizzi e degli obiettivi programmatici che devono conseguire, così come l'aspetto anche ambientalmente rilevante. Cioè, ci sono una serie di cose che comunque sono riconducibili all'emergenza Covid e noi non molliamo questo istituto, perché lì non abbiamo avuto, cioè non si è, quando si dice si è fermata l'economia, beh, noi avevamo previsto 250.000 euro di, mi sembra, introiti per opere di urbanizzazione sul titolo secondo, non sono entrati, sono entrati 50.000 euro. Quanto avevamo previsto per sanzioni, varchi, eccetera, quest'anno? 180? Quasi 200.000 euro. Quanti ne sono entrati? Sì, vabbè, qualche decina forse, perché non migliaia, perché qualcosa... Ecco. È ovvio che questi non impatteranno tutti su questo bilancio, ma però è evidente che per noi il ristoro non è solo fiscalità da detrarre a qualche esercizio commerciale, è anche mancato ristoro, e il decreto si chiama rilancio, perché non è solo ristoro l'ultimo di conforto, ma rilancio perché dice in senso lato, cioè io supplisco alle mancate entrate che tu hai avuto. Quindi se voi ritenete possiamo rivederci anche in presenza e rappresentare questi sottoinsieme aggregati per materie omogenee. Insomma, ecco. Io l'ho fatta un po' lunga, ma volevo non banalizzare la cosa.
L'unica cosa che volevo chiedere, c'erano dei vincoli per queste spese, nel senso per poter... gestire questi 467.000 euro erano vincolati a dei settori, ad alcuni settori, o non ce n'era nessuno di vincolo?
No, quello che le dicevo prima, cioè noi da subito alcune sono con vincolo di destinazione di spesa. Quando noi abbiamo distribuito questa platea dei 465, abbiamo detto, ma quali sono le mancate entrate che noi stiamo registrando o dove rischiamo di? E abbiamo, come dire, rappresentato che queste risorse per noi, siccome non era esplicitato nelle finalità della legge, parlo sempre dell'articolo 112, per noi sono da collocare in parte in investimenti, quindi manutenzione straordinaria, eccetera, eccetera, in parte invece in una tantum, in parte a ristoro di mancate entrate, per esempio, sulle sanzioni, sulle, come dicevo prima,
no,
i varchi.
No, dei vincoli, come poterli spendere, cioè il decreto rilancio, sì, hanno fatto questo articolo 112, cioè dal governo centrale sono arrivati dei vincoli per poter spendere questi soldi, oppure non c'era nessun vincolo, come dice lei, visto che abbiamo avuto dei mancati introiti per l'opera di urbanizzazione e noi con quei soldi avremmo fatto le case popolari, come abbiamo citato, avremmo sistemato le case popolari, a noi quei soldi non sono arrivati, quindi li prendiamo da qua, perché altrimenti non sappiamo dove prenderli, giusto? Più o meno è questo, se non ho capito male.
Una parte di questi sì.
No, certo, una parte, nel senso, questo ho capito quello che mi ha riferito prima. La mia domanda in merito, se ci fossero dei vincoli, è proprio se questi soldi si possono spendere per qualsiasi cosa o meno, da parte del governo centrale, se loro hanno messo dei vincoli di spesa,
allora,
per settori.
Allora, A, non hanno messo nessun vincolo di rendicontazione ad oggi, e questo evidentemente ci lascia pensare che possiamo, come noi abbiamo interpretato, considerare in senso lato che quelle fossero risorse che ristoravano mancate entrate. Quindi noi abbiamo agito sull'ampio spettro che ci rispetto. Altri non hanno fatto così. Altri magari hanno, come dire, posto tutte queste risorse a ristoro, che ne so io, di una fiscalità che si
come
è...
Come
ha fatto alcuni comuni. Ma altri hanno fatto come abbiamo sostenuto noi. Adesso vediamo che cosa succede nella legge di bilancio. Perché ancora ad oggi, 18 di dicembre, mi auguro che con la fiducia di oggi quindi il decreto rilancio venga licenziato definitivamente, perché così è passata la fiducia, dentro ci possano essere anche le linee che possano consentire di emanare un decreto sulla finanza locale, ovvero su come fare i nuovi bilanci, perché ad oggi, mentre le risorse che Regione Lombardia ci ha dato, hanno detto le rendicontate così, 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 entro questi termini, hanno fatto una piccola proroga adesso, quegli altri invece erano, come dire, parlo sempre del 112, non del 106, erano a disposizione, noi così le abbiamo considerate, cioè io non ho avuto solo mancate entrate di qualche centinaio, quanti erano, 100 e passa mila di tari, piuttosto che di altre cose, anzi. Abbiamo avuto e avremo da registrare centinaia di migliaia di euro per mancate entrate che erano finalizzate ad investimenti.
E probabilmente ne avremo ancora in probabilmente futuro, visto la situazione che ha descritto anche prima. Non si sa, gli esperti dicono che probabilmente ci potrebbe anche essere una terza ondata. Prevediamo quindi delle altre entrate con altri decreti dal governo centrale.
Questo noi è quello che ci auguriamo, perché il decreto ristoro, per esempio, prevedeva che la prima tranche che ci è stata devoluta, che per noi è stata di 288 mila euro, noi ci aspettavamo che fosse, come dire, un di cui, ma un di cui che alludesse a un 60-70% poi, e quindi un'integrazione del 30%. In realtà abbiamo avuto un'integrazione di 21 mila euro, che non sono proprio quelli che noi ci aspettavamo, sono stati molto meno. E qui si tratta di vedere se l'andamento della spesa complessiva nel sistema degli enti locali ha portato una qualche responsabilità nel trattenere nuove risorse al sistema degli enti locali. Però queste sono partite aperte. Può essere che ci dicano che questi soldi che noi abbiamo destinato vadano in disavanzo e parte di questi saranno magari a destinazione vincolata. Oppure ci dicano che quanto di questi o nessuna di queste. E quindi vedremo, insomma. Noi è evidente che queste sono previsioni di spesa, molte di queste sono impegnate e alcune di queste noi cercheremo di spenderle, insomma, entro l'anno, per dire.
Va bene, allora come d'accordi ci sentiremo per...
Per disegnare questi sottoaggregati, diciamo, va bene? Grazie, quindi rimaniamo con questo impegno.
Ok, grazie.
Nono punto all'ordine del giorno, un'altra interpellanza presentata dalla lista civica, delucidazione in merito alla realizzazione dei lavori di ammodernamento dell'illuminazione pubblica. Grazie. Relatore, il collega Massimiliano Bon.
Grazie, sindaco. Allora, nel rispondere all'interpellanza parto dalla dichiarazione che avevo fatto anche a mezzo stampa. La dichiarazione era stata fatta perché lo stadio in cui eravamo arrivati era pressoché definitivo. Perché dico definitivo? Perché questo era l'esito a cui eravamo arrivati a molte riunioni a cui avevo partecipato in presenza insieme al sindaco, alcune solo io, alcune solo il sindaco, che se riterrà di integrare le mie comunicazioni per essere più completi ed esaustivi lo invito a farlo. In ogni caso eravamo alla vigilia oramai in cui le 12 amministrazioni comunali coinvolte in questo progetto potevano praticamente iniziare la fase operativa del progetto, perché era stato concordato tra le amministrazioni comunali, A2A, che è la società che si occupa della parte smart del progetto, ed Enelix, che è la società che si occupa della parte di illuminazione, avevano ormai assicurato che sarebbero stati inviati progetti esecutivi alle 12 amministrazioni la fase successiva alla ricezione e all'approvazione dei progetti esecutivi da parte delle amministrazioni doveva concretizzarsi con la parte operativa del progetto, cioè con l'installazione e la riqualificazione degli impianti, dell'impianto di illuminazione e con l'introduzione della parte smart per ogni città, per ogni paese. Dico programmati perché Enelix in un primo momento non aveva più capienza per effettuare questi interventi, successivamente ha ribandito la situazione e si era arrivati ad avere, ed Elixir era riuscita ad ottenere la disponibilità di aziende che avevano assicurato l'esecuzione di questi lavori. Tant'è vero che a magazzino, Enelix ci ha dato conferma più volte di questa situazione, a magazzino queste aziende avevano già e hanno già parte del materiale che dovrà essere utilizzato per la parte operativa. Mentre tutto questo stavamo arrivando a definire questa situazione, è intervenuto un ostacolo che nessuno aveva previsto in precedenza. C'è stata una delibera della Corte dei Conti che rispetto all'esigenza di coordinare gli interventi attraverso la direzione dei lavori, in particolare per la figura del RUP, che è il responsabile unico del provvedimento, la Corte dei Conti ha specificato che queste nomine, che sono necessariamente nomine di dipendenti pubblici, non potevano essere retribuite con risorse aggiuntive, che peraltro queste risorse non erano neanche poste a carico delle 12 amministrazioni, ma direttamente a carico di Enelix e di A2A. Questa cosa ci ha indotto? Ha indotto a rivedere un attimino la situazione. Innanzitutto queste persone che svolgevano la funzione di RUP e anche di assistenti al RUP hanno manifestato la legittima ritrosia di non proseguire in questa, perché andavano ad assumersi responsabilità che non hanno voluto finalizzare quello che erano gli adempimenti connessi nella parte finale. Questa complicazione ha portato a una ridefinizione dei rapporti tra i 12 comuni, Enelix e A2A. Comunque si è deciso di nominare il comune capofila, che è il comune di Grafignana, ha nominato come RUP il proprio responsabile dell'ufficio tecnico, l'architetta Cerighini, in modo tale che potesse continuare a mantenere la figura di RUP. Non verrà retribuita con i fondi che peraltro Enel X aveva già accreditato al comune di Grafignana, ma si procederà con dei gruppi di lavoro a sostegno della dottoressa Cerighini, che ha manifestato la disponibilità a ricoprire il ruolo di RUP fino al prossimo marzo, in modo tale che in questo lasso di tempo si possa procedere alla nomina del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza e del responsabile del collaudo. Fatto questo, ogni comune diventa, tra virgolette, proprietario del proprio destino, nominerà il proprio RUP e Enelix, unitamente a A2A, invierà a questo punto il progetto esecutivo ad ogni amministrazione. Ogni amministrazione lo verificherà, lo approverà e a questo punto potremo poi partire per quanto riguarda la parte operativa. Allora, questi sono incidenti di percorso che non fanno venir meno l'obiettivo o il risultato a cui dobbiamo arrivare. Purtroppo hanno dilatato i tempi, questo sì, ma queste sono situazioni, una condizione che si è verificata successiva a quanto eravamo circa a primavera.
Se non sbaglio, consigliere Bona, era il Consiglio Comunale di maggio, giusto? Quando ci aveva informato più o meno del fatto che il mese successivo sarebbero partiti i lavori.
No, allora, sarebbero partiti entro settembre, fine dell'anno, perché nel mese di maggio, il mese successivo, noi abbiamo firmato l'accordo con Enelix. Mi ricordo anche la data della stipula, il 25 di giugno. Siamo stati il primo comune di tutto il progetto a firmare questo accordo con Enelix.
Sì, no, ricordo che eravamo in consiglio comunale.
Sì, avevo anticipato che il mese successivo
saremmo arrivati
alla firma per poi partire entro la fine di quest'anno i lavori. Settembre.
La previsione quindi di partenza allo stato attuale?
Allora, dire quando faranno eseguiti i lavori, oggi non riesco a fornire una data. ma non appena verranno nominati i responsabili del direttore dei lavori, che tra l'altro questa gara è già stata bandita dal comune di Capofila, cioè ci sono già anche le buste consegnate, fortunatamente ci sono state risposte per tutte e tre le posizioni, responsabile lavori, responsabile della sicurezza, responsabile del collaudo. Ripeto, non appena questa, ci sarà l'apertura delle buste e la nomina di queste figure, Enel X è pronta per inviarci subito il progetto esecutivo, perché i progetti esecutivi, questo posso confermarlo, sono pronti.
Una volta che arriva il progetto esecutivo si può partire subito?
Se il progetto esecutivo non ci sono obiezioni, è chiaro, se non ci sono obiezioni...
Ovviamente.
La cosa
ci sono poi tempi tecnici di...
Però in un tempo ragionevole viene dato poi inizio alla parte operativa, cioè quella che è la sostituzione dei punti luce. Perché se poi vogliamo guardare per quanto ci riguarda direttamente... Noi non abbiamo molti interventi invasivi. Io ho già avuto modo di vedere una bozza del progetto esecutivo. Quello che a noi interessa di più è la sostituzione dei punti luce, perché a livello e di qualche palo, ma non è una cosa molto invasiva, per fortunatamente, per quanto riguarda l'Odivecchio.
Speriamo che si possa arrivare a questi lavori.
Ma io mi impegno a tenervi anche aggiornati man mano che ci possono, se ci saranno delle novità, sarà mio impegno tenervi aggiornati, certo.
Grazie.
Grazie. Allora mi pare che non ci sia nulla da aggiungere. Ringrazio il collega Bona per essere stato esaustivo, puntuale. È un progetto molto importante e pensiamo che con questo atto si possa avviare una fase operativa risolutiva. Questo è l'obiettivo che si pone questo atto. Noi abbiamo già dato assicurazione che aderiamo al Comune di Grafignana nella forma nella quale ci ha sottolineato l'esigenza di fare. Abbiamo partecipato alle attività istruttorie, abbiamo contribuito a redare questa delibera che come ente capofila è stata fatta e quindi va da sé che gli abbiamo dato la nostra adesione. Grazie. Io concludo questi nostri lavori, vi ringrazio tutti, chi c'è, chi è venuto e chi anche per altri impegni ha avuto la cortesia di giustificarsi e non è potuto essere presente. A tutti loro e a tutti voi, alle vostre famiglie, a colui anche il quale ci ha assistito questa sera, i nostri più fervidi auguri di buone feste. Noi nei prossimi giorni saremo ancora impegnati a seguire alcune partite, perché la fine dell'anno ci richiama anche alcune scadenze fondamentali. Cercheremo di essere assidui, chiedendo alla struttura di fare uno sforzo per essere operativi, perché le poste di bilancio che abbiamo sono molto impegnative e dobbiamo cercare di smarcarle tutte per poter essere conseguenti. Vi ringrazio, un grazie ancora a tutti, a voi e alle vostre famiglie, tanti cari auguri, un ringraziamento anche a nome vostro. Noi faremo mercoledì un brindisi con i dipendenti, consentitemi di portare anche a loro il vostro conforto, i vostri auguri e grazie ancora a tutti. Di nuovo, buona serata e grazie.